continua la lotta in Trentino contro il TAV. Di recente la notizia della nomina ad assessore ai trasporti di Facchin, uomo del TAV nella regione, un chiaro segnale di accelerazione sui lavori della circonvallazione ferroviaria di Trento da parte della giunta Iannelli. Già qualche settimana fa un segnale era arrivato dalla trivella che era stata piazzata al Casteller, prontamente scovata dai Notav, che avevano dato vita ad una serie di iniziative in luogo. E adesso per il 10 gennaio è stata lanciata anche una marcia da Mattarello a Trento. Ma vogliamo provare a fare il punto? Lo facciamo con Enrico Notav Trentino. Ciao Enrico.
Ciao Maria, ciao a tutte e tutti.
Allora, vuoi un po' raccontarci com'è la situazione, anche spiegarci un po' bene cos'è questa circonvallazione ferroviaria di Trento come lavoro preliminare alla realizzazione della nuova linea ad alta velocità del Brennero?
Sì, certo. In realtà ti correggo subito, non è tanto un lavoro preliminare ma quanto proprio uno dei lotti funzionali principali, la circonvallazione di Trento. È una galleria di 12 chilometri che fa parte del progetto più ampio, che sono le tratte di accesso sud al tunnel di base del Brennero. Permettimi, questa cosa non è ovviamente nulla di... era solo per così avere un grimaldello iniziale. Magari sì, diciamo che facciamo un attimo un aggiornamento, approfittiamone rispetto anche a quello che avevamo detto un paio di settimane fa. Come hai giustamente detto tu, nel frattempo c'è stata una svolta a livello istituzionale decisiva, quanto preoccupante, ossia sostanzialmente approfittando di una piccola crisi interna alla giunta comunale di Trento, neoeletta a settembre, il sindaco è un sindaco, è stato un ex segretario generale della CGIL, quindi proprio una giunta di cosiddetta sinistra, approfittando appunto di un piccolo rimpasto di poltrone, dei consiglieri, ha nominato proprio, come dicevi tu, l'ingegnere Ezio Facchin, quale assessore alla mobilità e transizione ecologica. Allora, a parte l'espressione quanto mai mistificatoria di transizione ecologica, ma soprattutto, se la pensiamo, collegata a un uomo come Facchin, che è da sempre essenzialmente l'uomo chiave del TAV in Trentino, di questo progetto devastante, fin dalle sue prime progettazioni, che ancora risalgono al 2003, poi al 2008, un progetto praticamente, sarebbe il progetto più devastante, più grande a livello di infrastruttura europea ferroviaria, quindi stiamo parlando di una progettazione che nelle sue mire di ambizione distruttrice è tra le più grosse a livello europeo.
Scusa se ti interrompo,
certo.
Nella retorica del Partito Democratico c'è sempre una vecchia considerazione, la chiamo vecchia perché probabilmente a suo tempo aveva un senso, ossia che le ferrovie garantiscono quel trasferimento modale dalla gomma al ferro che dovrebbe ridurre l'impatto ecologico sui territori del passaggio di numerosissimi camion attraverso soprattutto i valichi alpini, cosa che ad esempio gli svizzeri hanno risolto con l'utilizzo delle cosiddette autostrade ferroviarie, ossia i tir vengono caricati direttamente sui treni. Ecco, questa favola però si infrange di fronte al fatto che non si tratta di una ferrovia tradizionale, ma di una ferrovia ad alta velocità, il cui impatto sui territori è decisamente più violento. Basti dire che io ricordo che anni fa, quando si annunciava la linea tra Torino e Lyon, sul sito dell'allora General Contractor dell'opera c'era scritto: vogliamo realizzare un'autostrada ferroviaria, vogliamo realizzare una linea di pianura in montagna. e per realizzare una linea di pianura in montagna occorre fare dei tunnel mostro. Ecco, mi sembrava certo. importante questo, perché è un argomento che sì. viene ancora utilizzato e percepito nei confronti della popolazione, che ovviamente è anche insofferente nei confronti dei passaggi dei camion.
Certo, e giustamente, come dici tu, tra l'altro questo slogan, questa retorica ha una declinazione anche più specifica nel nostro ambito territoriale, perché qui c'è l'auto Brennero, l'autostrada sostanzialmente del Brennero, che ha un traffico di mezzi pesanti a livelli altissimi, e uno degli slogan appunto che vorrebbe giustificare questa nuova linea è il trasferimento su ferrovia. Ma come abbiamo da anni stiamo dicendo, e ci sono studi anche scientifici proprio su questi aspetti, in realtà si sa benissimo che immediatamente si potrebbe modificare la viabilità sull'auto Brennero modificando il pedaggio autostradale, ossia attuando altre politiche, diverse politiche di pedaggio autostradale. Perché? Perché un terzo del traffico dei mezzi pesanti, un terzo, è traffico cosiddetto deviato, cioè un terzo del traffico che passa per l'auto Brennero è in realtà favorito, alimentato dalle politiche autostradali di pedaggio. E questo è stato dimostrato veramente con, adesso non sto a citarle, abbiamo scritto anche un opuscolo su questo, tra l'altro uscito a ottobre del 2017, quindi insomma abbiamo dati anche aggiornati su questa incidenza e su questa quindi inconsistenza dello slogan che viene a più riprese anche riportato, e che è stato anche ripreso in questi giorni per giustificare ovviamente anche questa nomina di Ezio Facchin. Ezio Facchin, ritorno un attimo a lui, perché è un personaggio, ripeto, chiave. Questa cosa, questa nomina di Facchin, che è stato peraltro nell'ultimo periodo, ha una carriera ai vertici sempre di ferrovie italiane, e tra l'altro sempre legato a progetti alta velocità, ma soprattutto qui nel nostro territorio è stato commissario straordinario proprio del governo per le tratte di accesso sud al tunnel di base del Brennero dal 2015, incarico da cui si era dimesso per protesta, diciamo, anche se usare il termine protesta rispetto a questi doschi figuri è un simbolo, scrive tantissimo, ma comunque insomma lui si era dimesso a dicembre 2018 proprio per denunciare il fatto che la politica non stava seguendo quello che era un progetto importante per cui lui era commissario straordinario. Il fatto che ritorni in pompa magna nominato assessore alla mobilità in questi giorni, cioè proprio nei giorni in cui sono ricominciati i sondaggi per questo lotto specifico del progetto più ampio dell'alta velocità in Trentino, ecco, è un dato evidentemente significativo quanto preoccupante. Ecco, questo intanto è l'aggiornamento rispetto all'altra volta. Noi comunque abbiamo continuato ad andare nei luoghi dove c'era la Trivella poi è rimasta pochi giorni in più, ha lavorato giorno e notte protetta da un ingente proprio apparato poliziesco. Tra l'altro questo è un elemento di differenza, come mi sembrava sottolineare già. Non solo i lavori di sondaggio sono cominciati senza alcun annuncio, come spesso succede in Val Susa, sono abituati, ma in questo caso con maggiore arroganza e prepotenza per quanto riguarda il nostro territorio, ossia realizzando i carotaggi all'interno di un centro forestale iperrecintato e, ripeto, con una presenza della polizia giorno e notte, che qua è una differenza qualitativa notevole, insomma, dal punto di vista proprio di dispositivo messo in atto. Adesso quello che a mezzo stampa stanno riportando è sia di nuovo la retorica La cosa interessante, secondo me, quello che sta succedendo a livello mediatico di propaganda è che, vabbè, si continuano chiaramente a non chiamare le cose col loro nome, per cui si gioca su altri progetti che sarebbero collegati a questa circonvallazione di Trento, ripeto, il lotto principale, uno dei lotti principali del progetto più ampio, e quindi si cerca di dire, ma no, questa circonvallazione in realtà è funzionale ad altri progetti di mobilità sostenibile, quindi si cerca di, come dire, di creare una cortina fumogena per cui uno non capisce più di che progetto stiamo parlando, e si parla di interramento della ferrovia, che però può essere fatto solo dopo aver realizzato questa circonvallazione, quindi vuol dire 10 anni di cantierizzazione secondo le loro stesse valutazioni, e poi forse l'interramento. E altri anche progetti invece più piccoli, sempre di mobilità cosiddetta sostenibile, da un lato. Dall'altro invece si riprendono proprio gli slogan classici della propaganda proprio del TAV, quindi il progetto ferroviario, non è necessario argomentare perché c'è bisogno di questa ferrovia, ma perché è un sogno irrinunciabile, un'occasione di valorizzazione del territorio. L'ultimo articolo, una visione del futuro, cioè, che comunque va bene, è una visione del futuro, quindi il nuovo è comunque va bene, insomma, non si mette in discussione queste cose. Quindi da un lato si inserisce questo progetto all'interno di un riassetto urbanistico più ampio, ma in realtà questo è un progetto specifico della tratta alta velocità, e dall'altro invece si ritorna agli slogan della retorica più classica, diciamo, che per giustificare queste opere.
Mi sembra che siamo di fronte purtroppo all'eterno ritorno dell'uguale, e questo colpisce soprattutto in un momento in cui la pandemia sta mordendo in maniera molto feroce, e saltano agli occhi le indiscutibili ed infinite carenze dovute alle scelte fatte in materia di spesa sanitaria negli ultimi 30 anni, e questo, come dire, grida evidentemente vendetta. Eppure sembra che su più fronti si continui a spingere sulla cementificazione, sul moltiplicarsi delle grandi opere, sull'avvio di nuovi cantieri come motore di progresso, perché il progresso, ossia l'agire costi quel che costi, il produrre costi quel che costi, è come dire, considerato l'elemento cardine per garantire la sopravvivenza ad un sistema che ormai è sempre più basato sull'idea del produci, consuma, crepa. Forse vale la pena spendere due parole su questi temi.
Sì, sicuramente. Il fatto che avvenga in questo momento, in realtà, proprio su un editoriale del giornale locale qui del Trentino, c'è il tentativo addirittura di ribaltare, no, questo argomento, nel senso di dire no, assolutamente bisogna andare avanti proprio perché questo è un modo per superare la pandemia, come se per superare, quindi per ritornare alla normalità, no, come se non ci fossero ricadute già in atto in questo momento di tutto quello che sta succedendo. E c'è anche un chiaro riferimento al Recovery Fund, questa cosa è emersa negli ultimi giorni da parte proprio di Fachin, che giustificherebbe dal suo punto di vista ovviamente questa accelerazione anche più che dell'accelerazione, perché loro già l'accelerazione la prevedevano già prima rispetto alla circonvallazione di Trento, ma il fatto che bisogna andare, che occorra procedere speditamente, insomma, dati i vincoli temporali che l'impiego di risorse come Recovery Fund comporta. Quindi, come dire, sembra che la politica, come è evidente, insomma, abbia seguito uno sblocco a livello finanziario, e quindi abbia recuperato, stia cercando di recuperare il più possibile da quel punto di vista per procedere speditamente coi lavori. Rispetto a questo, però, noi abbiamo intenzione di fare fronte. Devo dire che insomma, contando che gli ultimi sondaggi ormai risalgono a 5 anni fa, quindi è stato un periodo piuttosto lungo in cui di quest'opera non si è più parlato, e questo evidentemente è un problema che ci si trova di fronte quando poi tiene di conto che la popolazione ha una memoria, diciamo la memoria collettiva, vabbè, già abbiamo difficoltà ad avere memoria di quello che è successo a marzo di quest'anno, per cui ci si può rendere conto che anche un dato di questi tempi è questo fatto, per cui sostanzialmente del progetto TAV in Trentino bisogna riprendere a parlare nei territori, e quindi noi stiamo cercando di andare proprio nei territori dei sondaggi e al contempo anche di riprendere i contatti con associazioni, gruppi giovanili che comunque insomma hanno una sensibilità rispetto al tema dell'ambiente. E devo dire che vabbè, questo sta abbastanza funzionando, e in questo forse posso cogliere l'occasione. Pensavamo di riuscire già a fare una camminata in questo periodo, poi visto le limitazioni che sono sopraggiunte agli spostamenti ci si è resi conto che sarebbe stato molto difficile, per cui nonostante diciamo già a partire dall'Epifania Facchin ha dichiarato, questo uomo del TAV Trentino ha dichiarato che riprenderanno le trivellazioni a partire dall'Epifania, noi abbiamo deciso per il 10 gennaio di lanciare una camminata, un cammino per quei territori che verranno interessati dalle trivellazioni. Siamo nella collina est di Trento sostanzialmente, e questa galleria dovrebbe passare sotto i territori della collina est di Trento, a partire da Trento Nord per uscire poi invece in zona Acqua Viva, che è sostanzialmente Trento Sud, quindi abbiamo lanciato questa camminata per il 10 gennaio, una domenica. Speriamo di avere il favore del clima, come è stato nelle altre iniziative che abbiamo fatto, e insomma si va avanti.
Benissimo, hai ancora qualcosa che ritieni importante aggiungere?
Aggiungerei il fatto che comunque la repressione anche qui si fa sentire, come dire, la cosa che rende tristezza è il fatto di non poter avere dei compagni insieme a noi anche in questa camminata e in questa fase di ripresa dei lavori, di ripresa anche però della mobilitazione. Ricordo uno su tutti, insomma Massimo, un compagno che molti conoscono, che ha iniziato questa permanenza domiciliare di un anno, tra l'altro legata a una iniziativa, no, TAV, quella famosa di cui avessimo parlato parecchio, contro il pedaggio autostradale, per cui la stessa Nicoletta Dose ha fatto un anno, per cui adesso Dan è in carcere e altri compagni e compagne stanno ricevendo misure restrittive. Ecco, Massimo anche è stato condannato a un anno, e quindi, come dire, ciliegina sulla torta per certi aspetti, parte i nuovi sondaggi del TAV, viene nominato Facchin e si incarcerano i ribelli e gli oppositori. Questo sembra proprio un piccolo quadretto macabro di quello che è il volto dello Stato, no? Cioè che si manifesta in certi momenti e che mostra quello che è il suo vero volto, cioè quello sostanzialmente che ricorda i lineamenti di tutte le dittature, dove appunto si difendono gli interessi di industriali, imprenditori, e invece si incarcerano i ribelli.
Mi sembra un aspetto molto importante. Ecco, io ti inviterei a restare con noi per ascoltare un pezzo che credo che tu conosca e che vogliamo dedicare appunto a tutti coloro che in questo momento sono stati privati della libertà per aver partecipato alle lotte.